Seconda parte del nostro appuntamento con Radio Nexto, arriva una delle rubriche più articolate e interessanti che abbiamo nel nostro palinsesto, Brain Drop, Marzia Camarda e Pierluigi Ubezio.
Hola.
Hola, eccoci qua.
Ciao.
Vi lascio la parola e vi lascio nella sauna, io vado a rifrigerarmi, ci
ritroviamo. Sta scappando.
Rimani con noi, Maurizio.
Pier, io rimarrei dove vuoi, cioè proprio con te dappertutto.
Però te ne vai.
Oggi ritorno tra mezz'ora.
Va bene.
Beh, introduce benissimo la parola della serata, che è vuoto.
Vuoto.
Hai visto? Quando se ne va via tutto è vuoto. Vogliamo cominciare oggi parlandovi di questa parola che può sembrare un po', insomma, pessimista, è frutto di una settimana veramente piena. E allora a un certo punto ci siamo detti come vorremmo un po' di vuoto, che non è per forza un sentimento negativo, no? Può essere uno spazio, un tempo, un luogo, eccetera. Quindi non è per forza negativo, ma soprattutto è una cosa che secondo noi qualche volta è indispensabile. E per introdurvi degnamente con questo tema, visto che le mie parole non sono abbastanza degne, vi ho portato Italo Calvino. C'è un passo delle Città invisibili che vi leggo. Nuovo arrivato e affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che estraendo oggetti dalle sue valigie, tamburi, pesci salati, collane di denti di facocero, e indicandoli con gesti, salti, grida di meraviglia o d'orrore, o imitando il latrato dello sciacallo e il chiurlio del Barbagianni. Non sempre le connessioni tra un elemento e l'altro del racconto risultavano evidenti all'imperatore. Gli oggetti potevano voler dire cose diverse. Un turcasso pieno di frecce indicava ora l'approssimarsi di una guerra, ora abbondanza di cacciagione, oppure la bottega di un armaiolo. Una clessidra poteva significare il tempo che passa o che è passato, oppure la sabbia o un'officina in cui si fabbricano clessidre. Ma ciò che rendeva prezioso a Kublai ogni fatto o notizia riferito dal suo inarticolato informatore era lo spazio che restava loro intorno, un vuoto non riempito di parole. Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote, che ci si poteva girare in mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il fresco o scappare via di corsa.
È molto molto bello, direi che Calvino come al solito c'entra il punto. Io vorrei parlare di una cosa, ma prima di parlare di questa cosa devo fare i miei complimenti a Gianluca che e alle sue doti da fakiro, perché vi assicuro che è imperturbabile, senza una goccia di sudore, mentre a me sudano anche gli organi interni. Quindi
vorrei aggiungere che ha la camicia, eh?
Ha la camicia, non ha la cravatta, perché sennò sarei scappato in preda al panico, perché veramente. Però comunque sono veramente complimenti. Sì, dicevamo il vuoto. Secondo me il vuoto è un argomento interessante perché, come diceva prima Marzia, di solito gli si dà un'accezione negativa. In realtà ci sono molte culture, una delle quali di cui parlerò adesso, è una virtù. Parlo di Roland Barthes, che secondo me, secondo il mio modestissimo parere, è uno degli intellettuali più illuminati che ha avuto il secolo scorso, e forse anche non solo il secolo scorso, che ha scritto un libro molto famoso e molto letto, intitolato L'impero dei segni. Che cosa fa Barthes in due parole? Intanto dico perché parlo di questo, perché è un libro che mi ha molto colpito, è un libro che io ho portato a un esame universitario, un esame di semiologia. Roland Barthes può essere visto come semiologo, ma appunto io preferisco indicarlo come intellettuale a tutto tondo, perché era anche un politico, era un filosofo, insomma era veramente una mente fulgidissima. A un certo punto decide di affrontare una nuova cultura, quella giapponese, con gli occhi di un bambino, nel senso che il bambino era lui, ovvero lui prende, va in Giappone senza guide, senza nessun tipo di aiuto, senza naturalmente conoscere né la lingua né i segni, e quindi è chiaro il fatto che lui fosse del tutto il gaijin della situazione. Gaijin in giapponese è appunto lo straniero visto con un'accezione negativa, un po' razzista. Allora lui va lì e comincia ad annotare quello che vede, banalmente, senza appunto conoscere né lingua né nulla, e quindi scrive una serie di cose che sono secondo me eccezionali, perché ci va veramente un coraggio non banale. Cioè, adesso oggi telefonini, arrivi, Google Map, quindi problemi non esistono. Lui è arrivato lì con un blocchetto e ha cominciato a scrivere degli appunti. Perché lo collego al vuoto? Perché i giapponesi hanno proprio all'interno della propria cultura quasi una venerazione per il vuoto, e la applicano in quasi tutte le loro forme artistiche, addirittura nella cucina. Una cosa che un passo dell'impero dei segni che secondo me è veramente degno di nota è la parte culinaria, perché la miglior tempura è quella fatta con alcuni criteri che permettono che tra il pezzo di pesce piuttosto che verdura e la pastella ci sia più vuoto possibile, perché proprio per il fatto che per loro il vuoto è sacro. Questa cosa qua mi ha colpito veramente moltissimo, perché poi si traduce in tutta una serie di cose, appunto la città imperiale che è il vuoto all'interno di, cioè per loro il vuoto è una virtù e non è semplicemente un'assenza, quindi una cosa che manca, no?
Anche nell'arredamento, per esempio, no? Esatto. O nell'ikebana, che è la loro arte di, diciamo, arredare con i fiori, gli equilibri sono sempre combinati in modo che esistano degli spazi, no? Proprio degli spazi di vuoto che fanno parte dell'insieme.
Sì, sì, devono esserci, proprio perché per loro il vuoto è proprio una questione di non solo una cosa che manca, ma è una cosa che c'è, cioè una presenza fisica, che se ci pensi è strano, però se ci pensi un pochino meglio non è così strano. Quindi su ciò io direi che la miglior traccia che possiamo mettere è quella di Ryuichi Sakamoto con Merry Christmas Mr. Lawrence dalla colonna sonora di Furio, che col Giappone aveva abbastanza a che fare.
Allora, dato che parlavamo di luoghi, in questa cosa mi sfrucugliava parecchio, vi ho portato anch'io dei luoghi, ma dei luoghi particolari. In particolare vi ho portato un volume che si chiama Atlante dei paesi che non esistono. Io l'ho trovato veramente fighissimo, edito da Rizzoli e scritto da un nerd che si chiama Nick Middleton, che ha praticamente fatto un censimento di tutti i luoghi nel mondo che hanno uno statuto particolare, che non sono riconosciuti, cioè che ci sono ma non ci sono, no? Quindi a volte magari sulla mappa nemmeno li trovi. E ce ne sono diversi in Europa e ce n'è uno anche in Italia. Forse qualcuno di voi lo conosce, io prima di comprare questo manuale non lo conoscevo, e si chiama Seborga. È un principato, qua leggo, dichiaratosi indipendente dall'Italia nel 1995 dopo un referendum. La cosa che ho trovato molto divertente è che la popolazione sono 312 persone e che l'area è 0,5 km quadrati. Ma vi volevo raccontare un po' la storia, perché è abbastanza particolare, perché questo principato è rimasto fuori dalle cartine, non fa parte dell'Italia, insomma, che storia ha? Allora, si racconta questo. Il signor Carbone, che era insomma un signore che abitava lì, ha trascorso molte ore negli archivi statali ed ecclesiastici per ricostruire faticosamente i 1000 anni di storia della sua città. Nel 1079 Seborga viene dichiarata principato del Sacro Romano Impero, poi resta indipendente per più di 6 secoli fino a quando non viene venduta a Casa Savoia, transazione che però non è mai stata registrata. Questo errore in seguito si ripete. Quando le grandi potenze europee si incontrano per stabilire i confini del continente nel 1815 durante il congresso di Vienna, Seborga non viene menzionata. Quando nel 1861 i numerosi staterelli della penisola italiana vengono unificati per formare l'Italia, Seborga non viene menzionata. Quando nel 1946, dopo l'abdicazione dell'ultimo re Savoia, Vittorio Emanuele II, l'Italia diventa una repubblica, Seborga non viene menzionata. Un paese di sfigati.
Che ha fatto il referendum.
Nel 1995 il signor Carbone spiega alle brave persone di Seborga che dopo tutto la loro città non fa parte dell'Italia. Un referendum locale conferma questa presa di posizione. Ah sì, non m'hai voluto?
E quindi?
Sai, come quando il fidanzato cioè non ti vuole più, allora tu lo molli per primo. Così. E ratifica l'indipendenza di Seborga. L'ex capo della cooperativa di floricoltori, questo signor Carbone che vi dicevo, accetta il titolo onorifico di Sua Altezza Serenissima e viene eletto principe a vita. Comunque gli è andata bene, tutto sommato, direi.
Beh, a vita per forza, il principe non è che gli scade il mandato.
Eh certo, poi ti voglio dire, ah non lo sei, tu non è come i Savoia, insomma un po' un casino, un po' sei certificato, un po' no. Il sovrano di Seborga viene eletto sin dal Medioevo, quindi si tratta di un ritorno alla tradizione. Il gentile monarca tiene corte al bar Bianca Azzurra, facciamo morire, dov'è che tu sai, accogli i sudditi?
Al bar,
che visto il caldo di stasera non era una brutta idea.
Ci sono luoghi peggiori.
Esatto.
Diciamo.
E indossa spesso una fascia azzurra, una spada e dei medaglioni a rosetta. Si sposta con una Mercedes nera con la targa di Seborga, la numero 0001. Quindi insomma, secondo me era molto divertente questa storia. Se poi avrete voglia di spulciare nel volume, ci sono tantissimi esempi, ma questo mi sembrava molto divertente perché in qualche modo effettivamente è un vuoto, è un luogo che è un non luogo. E allora, per trovare un pezzo che sia in sintonia con questo non luogo, vi farei sentire di Daniele Silvestri Desaparecido.
Quando ho riaperto gli occhi, il capitano era lì. Aveva il corpo a pezzi e in petto un buco così. Lo salutai lo stesso, come ogni volta con lui. Quello fu l'ultimo gesto del soldato che fu. Mi ero salvato per caso, come per caso ero là. Nato nell'anno sbagliato, nella sbagliata città. Mi ero salvato per caso, come per caso ero là. Nato nell'anno sbagliato, nella sbagliata città. Avevo addosso una giacca che non era la mia. Appesa al collo una sacca piena di artiglieria. Gettai ogni cosa nel fiume e mi tuffai nell'oblio. Scappai da tutto il marciume, dallo sguardo di Dio. Ero partito per caso, come per caso ero là. Dimenticai il mio passato e la mia identità. Ero partito per caso, come per caso ero là. Dimenticare il passato e la mia identità. Sole Teresa, parecido. Oh mamma, guarda come rido. Sole Teresa, parecido. Oh mamma, guarda come rido. Avevo un solo progetto, non progettare mai più. Vissi in un modo perfetto, perché non vissi più. La lingua mia fu il silenzio. della mia voce morì. Non ci fu più alcun lamento né una risata.
E dunque, parlando di vuoto, mi è venuto in mente un film che è stato acclamato molto dalla critica, così così dal pubblico. Il titolo è Interstellar e parla di vuoto, non solo per quanto riguarda il vuoto appunto dello spazio, un film di fantascienza, parla di una missione che deve salvare la Terra, una novità assoluta naturalmente, ma affronta la cosa in termini diciamo scientifici per tre quarti del film, cioè la velleità del film è di affrontare la cosa in termini scientifici per tutto il film. In realtà fino a tre quarti ci sta, l'ultimo pezzo svacca, però vabbè, non importa. La cosa che mi interessava era proprio il concetto di vuoto e soprattutto il concetto di wormhole, ovvero questi piccoli buchi neri ipotizzati e teorizzati che dovrebbero servire per viaggiare da un punto all'altro della galassia senza che passino tipo 600.000 anni.
Sono preparata, insomma. C'era anche in Star Trek.
C'era anche in Star Trek, esatto. E poi figurati, guarda, ne parli con un nerd, per cui Star Trek era molto più divertente. Questo aveva una sua cupezza, era direi ben girato, ben interpretato da Matthew McConaughey, un cast stellare, una mega produzione. Mi interessava il concetto di vuoto, appunto, inteso come vettore di viaggio. Cioè, era bella questa cosa per cui una cosa che nessuno conosce, poi si parlava anche di buchi neri, di teoria della relatività, però la cosa interessante è che era tutto il viaggio partiva da un buco, un vuoto posizionato in un punto esatto, e da lì si snoda tutto il film. Io l'ho trovato interessante, probabilmente poteva essere fatto un pochino meglio, lo dico io che faccio film incredibili però comunque anche da spettatore, insomma, un po' di film li ho visti, e quindi era una buona idea che forse poteva essere magari sviluppata in un modo un pochino meno saccente, un pochino più coinvolgente. Comunque, appunto, il concetto di wormhole io l'ho poi ho cercato di farmelo spiegare da mio cugino Federico, che probabilmente non mi sta ascoltando, anzi sicuramente non mi sta ascoltando, ma lui lavora all'ESA, all'ente spaziale. Ho cercato di farmelo spiegare, lui ha cercato di spiegarmelo e io non l'ho capito assolutamente, per cui mi è rimasta questa idea romantica del uomo. Lui ha detto: guarda che questa roba non è fattibile, se vai lì muori, punto, basta, finito. Dico vabbè.
Però facciamo un appello agli ascoltatori.
Sì, sì, facciamo un appello
che ci spieghino.
Esatto, se qualcuno può spiegarmi il concetto di wormhole posizionato in un certo punto, cosa spiegano Pierluigi Ubezzi, io sarò ben contento. Poi se ne trovo uno magari mi ci infilo dentro subito e chissà dove mi ritrovo, però non lo so. Vabbè, tutto questo per lanciare la canzone Empty Room di Arcade Fire.
Such a name.
Allora, e dato che parlavamo di luoghi, questa cosa mi ha, insomma, mi ha ispirata parecchio, vi ho portato un altro libro. Non mi odiate.
Che secchiona.
Beh, qualcuno brain lo deve fare.
Esatto.
Allora, vi ho portato un poeta che si chiama, scusate la pronuncia, Adam Zagajewski, ed è uno dei più grandi poeti polacchi.
Notare che, scusami, prima, sì, quando ho visto il libro io ho detto subito: ah, ma hai portato qualcosa di Gustavo Zagrebelski? E mi ha detto: sì, vai pure fuori che c'hai caldo.
Vabbè, ma quella, sai, è il turbamento, della temperatura. E lui ha scritto delle bellissime poesie che vi consiglio, ma ha scritto anche, diciamo, dei mini racconti, e uno in particolare si chiama Vuoto. Vorrei leggervelo perché secondo me è di grande ispirazione. Un poeta andò a trovare uno zaddik. Lo zaddik gli offrì del tè, delle mandorle e gli mostrò il panorama della città. L'appartamento era al 20° piano, i fiumi e i canali della città luccicavano come vene di mica nel granito. Era una giornata tersa d'autunno, i rimorchiatori amoreggiavano con le corpulente navi cariche di grano. «Che c'è?» chiese finalmente lo zaddik. «Vedo che qualcosa ti affligge». «Sì», disse il poeta, «voglio il tuo aiuto. Si tratta di... non so come spiegarmi, non riesco a trovare le parole». Lo zaddik si sedette tranquillo in poltrona e prese a rimirarsi le unghie tagliate con cura. «Mi tormenta il vuoto», disse dopo aver riflettuto il poeta. «Il nulla. Sono giorni e giorni che non riesco né a scrivere né a pensare. Mi capitano giornate meravigliose, ricche di scoperte e di sogni, giornate che sono come tesori. E poi settimane di silenzio, di disperazione». Lo zaddik sorrise in modo alquanto professionale, nello stesso modo in cui sorridono i medici, gli psicoanalisti e le guide alpine. «Sei un uomo fortunato», disse dopo un attimo, «e Dio a volte ti visita. Prova a immaginare una casa piena di mobili massicci, paraventi e tende, in cui ad antichi canterani si accompagnino vasi cinesi. In una casa simile non entra mai un raggio di sole. Tu sei come un'abitazione spaziosa con un'unica esile sedia. Quella sedia sta nel mezzo della stanza e aspetta. Ha tutto il tempo che le serve. Il vuoto è pazienza infinita. Il vuoto è aspettativa di pienezza. La disperazione canta piano come il pettirosso, l'uccellino che cinguetta perfino a novembre prima che cada la neve». Ecco, questo il vuoto e aspettativa di pianezza è bellissimo. E poi ciò che mi piaceva era anche l'idea che a volte il vuoto significa semplicemente attendere che le cose ci visitino, non per forza significa in qualche modo una mancanza, ma a volte significa la capacità di accogliere. Allora, per accogliere devi avere lo spazio. In una casa o in un'anima tutta piena di mobili non ci sta più niente, non hai neanche lo spazio per accogliere qualche cosa di nuovo. Ecco, allora, visto che ero ispiratissima con questo passo di Zagajewski, vorrei invitarvi al viaggio con una canzone che a me piace un sacco, dei Double Brothers, che si chiama Long Train Running. Down around the corner, half a mile from here, you see them old trains running and you watch them disappear without love.
Central and the Southern Central Freight. Got to keep on pushing by more. You know they're running late without love.
E molto bene, quindi dopo il fratello polacco di Zagrebelski direi che possiamo andare avanti.
Ma io mi sforzo, ogni volta, ogni puntata trovo un autore con il cognome più difficile.
Esatto, e io come vedi ti seguo senza il minimo problema, mandando tutto allegramente in vacca. No, a proposito di vuoti, però, in questo caso ne parlavo prima con Marzia quando stavamo così componendo la scaletta, e io volevo parlare di un vuoto che oggettivamente è un vuoto un po' personale, o quantomeno, come dire, non è un vuoto generale, perché magari ci sono persone a cui non manca assolutamente. Però io volevo ricordare il fatto che è più di un anno che è mancato David Bowie, e io non credo di aver mai passato una settimana della mia vita senza aver ascoltato qualcosa di suo, per cui mi piace ricordarlo, perché credo che sia stato uno degli artisti che ha espresso in modo più plastico il modo di essere eclettici. Cioè lui ha fatto tutto, ha fatto il rock, ha fatto band, ha fatto jazz, tra l'altro un jazz veramente molto particolare, molto difficile, me ne rendo conto. Ha fatto pop, ha fatto duetti, me lo ricordo con Tina Turner, che se pensi David Bowie con Tina Turner è una follia, invece fu una cosa eccezionale quel live. E quindi mi piace appunto ricordarlo anche in virtù del purtroppo per il fatto che questo sia creato un vuoto. Prima sentivo parlare di millennials. Io mi rendo conto, ho una figlia millennials che va per i 16, ha ascoltato Bowie perché l'ho ascoltato sempre io, però mi rendo conto che per la sua generazione Bowie è oscura, un oggetto un po' particolare, una cosa che sì, puoi ascoltare, però è già una cosa molto ricercata. Io credo che invece artisti come Bowie, non solo lui naturalmente, ma tanti altri, andrebbero forse spiegati un pochino di più, raccontati, fatti ascoltare un pochino di più, perché al di là delle astrusità, prendo Black Star, l'ultimo album, che era oggettivamente molto complicato, molto difficile anche per i passaggi radio, credo che fosse quasi impossibile da proporre, se non nel giorno della morte, però poi voglio dire, il pezzo principale era impossibile da 7 minuti, oramai siamo completamente fuori mercato. Però altre cose secondo me forse andrebbero riscoperte, riviste, anche per creare un pochino più di cultura musicale. Adesso io non voglio fare il vecchio, però mi rendo conto che Bowie manca molto e questo vuoto io lo sento abbastanza.
Però mi hai fatto venire in mente una cosa, che forse anche in questo caso non si tratta soltanto di sottrazione, c'è una sottrazione fisica, perché quella persona, quella come tanti, certo, altri, no? Perché mentre ne parlavamo diciamo sì, a te manca lui, a me, che ne so, Beethoven, per esempio,
sì. No, però, l'ultimo video di Beethoven era visto,
spaccava, Però voglio dire, però la cosa interessante è che in realtà forse si depura in qualche modo il messaggio che loro hanno lasciato, perché quell'assenza lì lascia lo spazio alla parte forse più bella, più nobile che loro hanno lasciato, no? Che in questo caso è la musica, sì. Quindi forse in qualche modo non è nemmeno una brutta cosa, qualche cosa ti è rimasto e forse ciò che loro veramente ti volevano lasciare e non tutto il resto.
Sì, sì, sono d'accordo, in effetti è un'eredità che comunque sono eredità pesanti, che però appunto secondo me andrebbero un pochino raccontate, perché sennò uno rimane astruso, al pari di Beethoven, che appunto dovrebbe essere insegnato magari anche in circuiti meno da conservatorio, e che abbiamo cercato di fare anche ultimamente. Quindi con il ricordo di Bowie direi che ci sta una canzone di Bowie che non è presa dall'ultimo album ma dal penultimo, che è The Stars Are Out Tonight.
Stars are never sleeping. Dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. Stop.
the stars around tonight.
E vorremmo concludere con una nota divertente, e allora vi leggerei un altro paese di questi paesi che non esistono, che è un paese dove si fanno robe abbastanza strane. Il paese si chiama Christiania,
ecco.
Ed è una società comunitaria e autodeterminata danese, ancora più piccola di quella che abbiamo visto prima, perché l'area è 0,34 km quadrati, si parla al danese, in realtà la popolazione è un po' più nutrita perché sono 850 persone.
Ah,
e sentite la storia veramente divertente di questo paesello, che appunto un po' è registrato e un po' no. Nacque nel 1971, quando Bowie suonava forse, come esperimento sociale, illegale e anarchica, campionario di valori alternativi. Un gruppo di hippie, imbevuti dello spirito della rivoluzione culturale degli anni 60, iniziò dall'occupazione abusiva di un sito governativo abbandonato. L'operazione ebbe inizio in maniera perfettamente simbolica, in un'ex caserma militare proprio al centro della capitale danese, Copenaghen. Come se domani uno dei centri sociali si autodichiarasse, no? Siamo ispirazione. Il 26 settembre gli occupanti fondarono la città libera di Christiania. Si trattava di una comune costituita in opposizione alla società danese, un collettivo autonomo in cui tutti si accollavano la responsabilità del benessere della comunità intera. Le decisioni venivano prese all'unanimità secondo un sistema di democrazia diretta in cui tutti dovevano essere d'accordo. Mi immagino le riunioni eterne, come le riunioni di condominio. Non finivano mai. Nel giro di un anno il ministro della difesa aveva garantito ai cittadini di Christiania il diritto collettivo di usare quel sito a condizione che pagassero acqua ed elettricità. Anche se fondamentalmente rivoluzionaria, in seguito Christiania passò attraverso quella che in altre circostanze si sarebbe potuta definire una fase ribelle, cioè diventano adolescenti. Tra le attività economiche che fiorirono nella nuova società c'era il commercio delle droghe pesanti, ricoperta di graffiti psichedelici. Pusher Street, pensate che nome.
Pusher Street è bellissimo.
Sì. Vabbè, sì. Nomen omen, tu sai, vai sul sicuro. Diventò sinonimo di eroina, cocaina e anfetamine. Alla fine un omicidio legato al mondo della droga e una serie di overdose spinse Christiania a bandire le droghe pesanti, lasciando i residenti liberi di consumare soltanto cannabis. Christiania era una comune libera, ma entro certi limiti, quindi alla fine forse qualche limite serve. Però questo è l'epilogo, interessante secondo me. Il governo danese non ha mai saputo bene che farsene di quel paradiso hippie entro i propri confini, quindi è un luogo appunto che però insomma non è ben definito. Christiania sfida apertamente leggi che il resto della società danese deve rispettare e le è stato permesso di passarla liscia fino al 2012, quando il governo ha messo alla prova i valori della comune, offrendole in vendita il terreno per una cifra fortemente scontata. In un certo senso era una vittoria, cioè vengono riconosciuti, no?
Sì.
Ma era anche la vendetta del capitalismo. Una Christiania così avrebbe portato a una violazione dei principi fondamentali dei suoi abitanti sulla proprietà immobiliare, perché essendo una comune nessuno doveva possedere niente. Il collettivo avrà tempo fino al 2018 per acquistare il proprio futuro. Quindi se volete una casetta in Pusher Street, sì, affrettatevi ragazzi.
Mi immagino il collettivo che razza di riunioni potesse fare, ma se posso chiudere, perché stavo cercando una frase sul vuoto, ne ho trovata una di Woody Allen molto bella e molto seria: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori.
Allora chiuderemmo con Città vuota, Mina.
Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu.
sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te.